Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Preghiamo oggi in particolare per tutti quelli che si dedicano all'aiuto degli altri in tutti i modi. C'è un bell'articolo di Raniero che anche vi ho girato, che ho ricevuto, che spiega proprio questo, mostra la bellezza dell'Italia, indipendentemente da ogni fede o appartenenza, in questo momento. Ecco, lo mettiamo nella messa con l'intenzione di chiedere al Signore che li sostenga, li protegga tutti, susciti nell'animo di tanti, come sta facendo, il desiderio di aiutare gli altri. Soprattutto preghiamo per quelli che rischiano di più la loro vita.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 65, 1-7. Mi feci ricercare da chi non mi consultava, mi feci trovare da chi non mi cercava. Dissi, eccomi, eccomi, a una nazione che non invocava il mio nome. Ho teso la mano ogni giorno a un popolo ribelle. Essi andavano per una strada non buona seguendo i loro propositi. Un popolo che mi provocava sempre con sfacciataggine. Essi sacrificavano nei giardini, offrivano incensi sui mattoni, abitavano nei sepolcri, passavano la notte in nascondigli, mangiavano carne suina e cibi immondi nei loro piatti. Essi dicono, sta lontano, non accostarti a me, che per te sono sacro. Tali cose sono un fumo al mio naso, un fuoco acceso tutto il giorno. Ecco, tutto questo sta scritto davanti a me. Io non tacerò finché non avrò ripagato abbondantemente le vostre iniquità e le iniquità dei vostri padri tutte insieme, dice il Signore. Costoro hanno bruciato incenso sui monti e sui colli mi hanno insultato. Così io misurerò loro in grembo la ricompensa delle loro azioni passate. Parola di Dio.
C'è chi vuol vedere questi ultimi due capitoli, l'ultima sezione, l'ultimo tratto, e anche e in particolare questo capitolo 65 come una risposta alla supplica, ma non tutti concordano su questo. È vero che ci sono molti agganci, indubbiamente. E ne segnalo uno subito, al versetto 6, non tacerò. L'ultimo versetto del capitolo precedente dice perché taci di fronte a questo, solo che naturalmente è il non tacerò, il tratto di oggi, del brano di oggi, ha un altro significato, anzi esattamente opposto. Non tacerò, ma ripagherò con la punizione. Ecco, quindi ci sono anche altri agganci possibili, non solo col brano precedente, ma anche con testi precedenti di Isaia. Bene, e poi si può naturalmente già facilmente anticipare il fatto che non è così chiaro la descrizione. Cioè non c'è la descrizione, c'è l'allusione ai versetti 3, 3b e 4 e anche l'inizio del versetto 5, a che cosa esattamente si faccia riferimento. C'è semplicemente l'espressione, il riferimento, ma non sono spiegati, e quindi non è in tutti i punti chiaro esattamente a che cosa si riferisca. Ecco, detto questo, vi lascio la parola.
Tra i rimandi ce n'è un altro che è un tema abbastanza centrale in questa pericope. Il versetto 1 e il versetto 2 sono ripresi al versetto 24: prima che invochino io risponderò, mentre ancora starò parlando io già li avrò ascoltati. E poi al versetto 4 del capitolo 66: farò piombare su di essi ciò che temono, perché avevo chiamato e nessuno ha risposto, avevo parlato e nessuno ha ascoltato. Questo tema della ricerca, che tra l'altro proprio ieri, siccome stavamo lavorando sul Salmo 104-105, sì, abbiamo riflettuto sul si rallegri il cuore di chi cerca il Signore, cercate il Signore. Cosa vuol dire cercare il Signore? Allora qui sembra che il primo versetto parli di un giudizio, se lo si legge legato al secondo versetto, cioè sono la stessa categoria. E mi feci ricercare, cioè io volevo essere cercato da chi invece non mi interrogava. E poi dopo ripete la stessa cosa: ho steso le mani ogni giorno a un popolo ribelle. O forse, se si leggono i capitoli tutti insieme, dal 65 al 66, come legge San Paolo nella lettera ai Romani, come lo legge, che distingue le due situazioni, il primo versetto e il secondo non sono la stessa situazione. È possibile anche nella lettera, io penso, perché parla nel primo versetto di quello che Dio farà, che si farà trovare da quelli che non lo cercavano, come contrappasso quasi. Cioè, come, perché tutto il giorno lui ha steso le mani a un popolo ribelle che invece non invocava il suo nome. Non so se sono riuscita a spiegarmi. Nei due capitoli ci sono tutte e due le cose. C'è il popolo che non lo cerca e per contro Dio che allora si rivolgerà a, per esempio al versetto 24 dice: come benedizione, prima ancora che mi invochino io risponderò, mentre ancora stanno parlando io già li avrò ascoltati. Cioè, quando leggevo la lettera ai Romani pensavo che San Paolo prendesse un po' a pretesto questi versetti e li applicasse come voleva lui, mentre leggendo meglio ho capito che effettivamente si può riferire a due situazioni diverse, perché andando avanti nel capitolo si vedono tutte e due le situazioni: il Signore che fa dono di essere trovato anche a chi non lo invoca, e invece che tutto il giorno chiama chi non lo invoca.
Chi lo legge come una profezia.
Però volevo dire che anche in questi capitoli, anche nella lettera, senza pensare alle genti, alla chiamata delle genti, però ci sono entrambe le. Si può essere letto o come un lamento del Signore: mi feci ricercare, ma non mi ascoltavano, ma anche in positivo, perché dopo c'è anche il positivo. È ribadita questa cosa al versetto 24.
Ma a me mi è parso che si ritorna al capitolo primo di Isaia, per tante parole, cioè io l'ho riletto, proprio tantissime parole si ritrovano nel capitolo primo. Viene rimproverato al suo popolo di essere idolatra ancora, di essere idolatra, cioè ci sono tanti versetti qui, è un popolo ribelle, ho teso la mano tutto il giorno, un popolo ribelle che andava per una strada non buona, eccetera. Poi anche il capitolo 55, 6, 9, anche il capitolo 57, 3, 13, adesso non sto a rileggere, però mi sembra appunto un'inclusione di quello che ha già detto, perché il popolo è sempre così, parte fedele, parte idolatra, e quindi non fa che ripetere queste cose, mi pare Isaia, non, dopo aver detto tante belle cose nel capitolo 63-64, e si ritorna ancora a ripetere le cose del primo capitolo, insomma, non posso, qua, dice, essi dicono sta lontano, non accostarti a me, che per te sono sacro, tali cose sono un fumo al mio naso, cioè è un fuoco acceso tutto il giorno. Cioè, mi pare che, non so poi dire molto di più, ma mi sembra appunto che ripeta un po' sempre gli stessi temi, perché poi nella vita abbiamo bisogno di questo, cioè siamo sempre peccatori, come si diceva ieri, quindi non so, cioè, mi sembra ancora che sia un richiamo all'infedeltà, all'incredulità, insomma, del popolo, un richiamo alla conversione, insomma, una minaccia, non so come si può dire, una provocazione, così. Perché anche nel capitolo qui dice cercatemi mentre mi faccio trovare, no? Era solo un altro capitolo.
Capitolo 55,
ecco, sì,
versetto 6.
Sì, esattamente. Quindi io non so dire di più, cioè siamo sempre lì. Ecco.
Provo a dire anch'io qualcosa. E questi due ultimi capitoli del libro di Isaia formano o fanno parte di una raccolta apocalittica che si fa risalire all'inizio dell'era post-esilica, almeno quelli che sono sia il modo e sia i temi inclusi fanno parte, in particolare appunto a questo tempo. Il popolo naturalmente diciamo, si trova nei primi decenni del ritorno dell'esilio. Non vive certo di momenti facili, per le difficoltà, per le varie risposte e le necessità al loro vivere. Dio si rende disponibile in questo capitolo, in questo diciamo pericope, e risponde a quelle che sono le suppliche del popolo, certo, non è insensibile. Dichiara la sua vicinanza, però se da un lato c'è la sua bontà e misericordia, dall'altro c'è anche la sua giustizia. Non rinuncia però a denunciare quelli che sono i peccati dei trasgressori, naturalmente, che si dedicano alle pratiche idolatriche. E naturalmente il popolo di Israele, che ha ricevuto la Torah, che ha ricevuto la legge, e torna di nuovo, diciamo così, al pagano, al paganesimo, naturalmente sono veramente messi alle strette anche da Dio per questi peccati. E naturalmente le pratiche idolatriche si avvicinavano a quelle che erano le pratiche dei pagani, pratiche che si rifacevano, che si compivano in segreto a Gerusalemme durante il tempo in cui Israele è stato in esilio a Babilonia. Però la comunità al suo ritorno dovette combattere vigorosamente queste pratiche. Ecco, addirittura qui narrano alcune cose, alcuni fatti. E c'era chi passava addirittura la notte in nascondigli, però bisogna vedere a volte se veramente l'estrema indigenza costringeva la gente, certa gente, a dei ricoveri improvvisati, o addirittura c'era chi trascorreva la notte nei sepolcri. E qui ci vediamo un po' un qualcosa che non quadrava, perché si recavano nei sepolcri nella speranza di comunicare con i morti, e questa è negromanzia proibita e punita aspramente appunto dal tempo di Israele.
Va bene,
naturalmente il discorso degli idolatri, che si consideravano intoccabili, naturalmente era già accennato. E dicevo solo una cosa, che San Paolo, nel riprendere questi testi in Romani 10, effettuerà, diciamo, un paragone dell'Israele idolatrico all'insieme del mondo pagano. Però nessuno dei due era escluso, naturalmente, dall'attenzione di Dio e dal suo richiamo alla conversione.
Così mi aveva molto colpito questa mano tesa del Signore ogni giorno, quando dice il versetto 2, perché nei versetti precedenti, insomma, avevamo visto in questa confessione, supplica, insomma, dice: tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balia delle nostre iniquità. E qui sembra dire il Signore: ma in fondo io, anche in tutto questo disastro in cui vi trovavate, io la mano la tendevo, la mia mano era tesa ogni giorno e a questo popolo ribelle che andava da un'altra parte. Ma mi venivano c'è tante volte la mano del Signore, il braccio del Signore. E sembra che voglia dire che in fondo il Signore, se anche sembra che guardi da un'altra parte, che nasconda il volto, però la sua mano è sempre tesa e sempre in attesa di questo popolo.
C'è un parallelo del Nuovo Testamento che non osavo dire, ma forse alla fine del dialogo si può dire: l'episodio dell'indemoniato gadareno fa impressione, perché questo versetto che dice: abitavano nei sepolcri, passavano la notte nei nascondigli, mangiavano carne suina e cibi immondi nei loro piatti. Sembra che sia quasi alluso nel Vangelo, e Gesù che va verso l'altra riva del lago da questi che non lo cercavano, non lo invocavano.
Ma prima di entrare nel problema, perché ci sono molte cose oscure, infatti gli esegeti sono incerti sull'interpretazione, però l'immagine del versetto 1 e 2 a me piace molto, è molto bella. Il capitolo 55, qui è ripreso il capitolo 55 versetto 6 alla lettera, come spesso avviene, vediamo nel terzo Isaia ci sono citazioni, naturalmente il significato è un altro, però in un certo senso qui è l'opposto, però l'immagine è molto interessante, perché là si dice, cioè l'accento cade sul cercate il Signore dal momento che si fa trovare. Cercate, dovete cercare. Qui invece è il Signore che cerca. Sara ha sottolineato che è possibile, Paolo ha potuto leggerlo anche come una profezia. Sono stato trovato da chi non mi cercava. Il contesto qui sembra a me più una protesta. Cioè, come interpreta anche il mio commento, non vuol dire sono stato trovato. Si potrebbe anche tradurre così, è legittimissimo, ma vuol dire: io sono pronto a essere trovato, sono disposto a essere trovato, sono qui e nessuno mi cerca. Tutto il giorno sono io che dico: ecco, sono pronto, sono qui presente, ma nessuno se ne occupa. Quindi l'accento è molto diverso. Qui è una protesta, ecco, però l'immagine è molto bella, come dice, accennava Maria Linda prima, cioè qui è il Signore che è tutto il giorno tende le mani a chi non lo cerca, mi sembra molto bello, anche se è detto come poi segue la punizione, segue la minaccia, perché è una minaccia in realtà, Però è sempre molto bello questo, che il Signore è lui adesso in difficoltà, per così dire, no? Dice: io ho fatto il massimo, sto facendo il massimo e per nessuno mi cerca. Però a parte questo, nel versetto 7 notavo che emerge un confronto che il profeta stesso evoca e dice: i vostri peccati e i peccati dei vostri padri insieme, dice il Signore, che offrivano incenso sui monti, mi si riferisce a qualche cosa del passato, e dice: io adesso poi voi siete uguali a loro e quindi punirò tutti insieme. Mi pare che questo sia, però stabilisce un confronto. E difatti qui il problema non è così chiaro, è per il profeta, come anche per altri testi nel Deuteronomio, nella riforma di Giosia, che avviene prima dell'esilio. Insomma, ci sono iniziative e testi che hanno un giudizio molto severo su molte pratiche, che sono pratiche che emergono continuamente, ecco, e che vengono giudicate molto male, e come se fossero idolatria, ma non è. Qui, per esempio, nell'elenco che c'è, nonostante un accenno che fa il Mello che non mi convince, cioè che ci sarebbe una forma idolatrica, io non credo che ci sia idolatria, se per idolatria si intende servire altri dei. Qui non ci sono altri dei, non emerge. Ci sono invece molte pratiche che sono giudicate volutamente, come critica, idolatriche, tra virgolette, cioè sono cose che in Israele non si debbono fare. Quindi la consultazione, come accennava anche Andrea, consultare i morti, eccetera, o cose mistiche che non sono molto chiare qui, ecco, passare la notte, eccetera, sono riunioni, sono pratiche che continuano, sono sempre emerse, ecco, ed è evidente che non, una vera estirpazione di questo non è avvenuto, e normalmente non avviene lungo i secoli, perché queste sono pratiche che una visione pura o purista della religione giudica molto male. In Israele non dovrebbero esserci queste pratiche, però vediamo che ancora ci sono e vengono, secondo me, qui bollate quasi come idolatria, ma in realtà è questo mondo, non dico oscuro, totalmente oscuro, ma è comunque che non è centrato solo sulla parola, sui comandamenti, sull'alleanza. E d'altra parte mi veniva da pensare, a fare un'osservazione su questa base. Voi vedete che anche in tutto Isaia, e non è solo in Isaia, non emergono i demoni, non ci sono, lui non li conosce. Tutto il mondo che in altri testi, anche non biblici, perché non è che non ci fosse questo, in altri testi, nei Vangeli si vede, il testo che citava Sara, ecco, questo mondo qui è apparentemente inesistente per Isaia. Qui emerge però qualche cosa ed è visto male, ecco, però io non penso che si tratti di idolatria nel senso dell'intenzione di servire altri dei, ma si tratta di negromanzia, di tutte queste pratiche che sono molto difficili da estirpare. E nel popolo, diciamo, si creano, ci sono due comunità in fondo, c'è una comunità che viene chiamata i miei servi, lo possiamo vedere al versetto, emergerà un po' dopo, al versetto 11, voi, e qui in ebraico dice, Osvei Adonai, voi che abbandonate il Signore, questa è una categoria, vengono giudicati così, ecco, e l'altra è voi, per esempio versetto 13 e seguenti, voi servi del Signore. secondo il profeta naturalmente questo. Quindi c'è una forse una risposta al fatto, può essere che sia anche presentato così, una risposta al fatto che la redenzione perfetta non si è ancora realizzata, cioè il rapporto al capitolo precedente, alla supplica, perché il popolo è diviso, perché il popolo non è puro, non ha la religione più pura. Ecco, e noi vediamo che il terzo Isaia sta da questa parte, cioè è da un lato è per l'accoglienza degli stranieri che aderiscono al Signore, ma dall'altro è contrario a queste pratiche che lui giudica, possiamo dire, come diceva Sara prima, pagane, mentre invece sono tradizionali. Tutte queste pratiche sono assolutamente tradizionali, in Israele ci sono sempre state, e quindi quei testi che vogliono negarle sono minoritari, sono delle proteste. E quindi la posizione del profeta è anche lui in questa linea, cioè non ci dovrebbero essere queste cose. Ecco, pensando a questa parola del profeta, secondo cui il Signore è sempre pronto e tende le mani verso tutti, verso il suo popolo, verso chiunque, preghiamo oggi, anche secondo l'intenzione, per tutti coloro che aiutano gli altri in condizioni difficili. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. E anche perché in questo momento di così grande prova, di purificazione, davvero il nostro cuore si purifichi e cerchi il Signore con tutte le forze. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E perché davvero Dio ci aiuti a trovare strade per fermare questa epidemia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E mentre ringraziamo anche per la generosità appunto di tanti che si spendono e si espongono, chiediamo una solidarietà crescente all'interno dello Stato, tra le fazioni politiche, ma anche fra gli Stati europei e anche con i paesi che più possono averne bisogno. Preghiamo. E preghiamo per il Papa, per i Vescovi, per il loro ministero in questo frangente, perché sappiano dare speranza, conforto, perché sappiano parlare di Dio alle anime. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E poi in modo particolarissimo preghiamo proprio per i malati, per quanti passano lunghe ore e giorni da soli nella paura della morte. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E ancora con insistenza per sostenere i nostri lontani, e soprattutto per Monte Tauro, ricordando molto Maurizio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per una maggiore solidarietà tra i popoli e perché il Signore distrugga ogni pensiero di guerra, di rivalità, di violenza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Continuiamo a pregare anche per tutti i nostri fratelli, sorelle e tutti gli altri che in questo tempo sono privi dell'Eucarestia. Preghiamo perché il Signore davvero non faccia mancare a nessuno il suo sostegno e il suo conforto. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo il Signore perché possiamo, anche da questo periodo così duro, possiamo trovare nuovi modi di relazione, anche di svago, meno smodati, meno eccessivi, cioè non parlo di noi del monastero ovviamente, ma insomma dei nostri giovani in particolare. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore, per i morenti in quest'ora, per i defunti morti di queste ore, di questa notte. Preghiamo.
Ascolta
Dio queste preghiere e uniscile all'invocazione di quelli che non hanno la possibilità di riunirsi, di pregare, di essere sostenuti per Cristo nostro Signore.